We assume our thrones with a haphazard grace, attached to transitions from disgrace to any place. Regal until the destination arrives, riding by the side of a man old enough to be my father, loving me like a child. A shameful secret, puffy and exposed, bulging, bulging, bulging in his back pocket. On the a new shirt, while his wife's heart drapes the bottles he kisses to forget her face, to forget his children, his other love. Promise of a future killed by the past, a taxi queen, riding the distance of distilled delusion, lighting a worn road in the mind where he drives sorrows older than the promises he could never ever keep. His hand on my thighs, his eyes inside mine, looking into a home that I could be. When I feel like home to him, I feel like I could be home to myself.
Un grande piacere avere il nostro ospite questo pomeriggio qui ad Alice, Fabio Andina, fresco del Premio Svizzero di Letteratura 2025, con il suo romanzo 16 mesi uscito per Rubettino. Buon pomeriggio e ben ritrovato ad Alice, Fabio Andina.
Ma grazie dell'invito, soprattutto buon pomeriggio.
Allora, parlavamo del Premio Svizzero di Letteratura, insomma, perché è una notizia che è arrivata nei giorni scorsi, una bella notizia. Allora, la prima domanda nasce davvero spontanea. Fabio Andina, la storia dei suoi nonni, Giuseppe e Concetta, possiamo dire che le ha portato fortuna?
Sì, mi ha portato fortuna e ci speravo tanto. Soprattutto per il fatto che questa qui è una storia che deve essere raccontata, deve tenere accesa la fiamma della memoria dell'Olocausto, quindi questa era la grossa speranza che va spinto e motivato a fare le cose prima di tutto e poi a scrivere il romanzo.
Diceva, è importante, una storia che deve essere raccontata, che deve tenere accesa la fiamma della memoria, e adesso noi, appunto, questa storia ha trovato la sua espressione nel suo libro, ma presto approderà anche sul grande schermo, vero Fabio Andina?
È vero, perché tutto è nato così. Mentre io stavo facendo le ricerche, questo risale ormai a 6, 7, 8 anni fa, le ricerche sono durate addirittura più o meno 3 anni. Io sapevo che una volta finite le ricerche, una volta che avrei avuto tra le mani il materiale necessario per scriverne un romanzo, avrei scritto un romanzo, questo qui lo sapevo da subito. Però poi più ricercavo, più mi addentravo nella storia e poi anche perché sono andato sui luoghi, cioè il lager di Mauthausen per esempio, lì è nata l'idea di io la chiamavo da subito un po' una pazza idea, di fare la strada del ritorno che fece mio nonno alla fine della guerra. In poche parole, il 5 di maggio del 45 il Lager di Mauthausen viene liberato dagli alleati, dagli americani, e lui dopo 2 mesi arriva a casa. E da mie ricerche lui ha fatto una strada di più o meno 800-850 chilometri che passa per Salisburgo, Innsbruck, Passo del Brennero, Bolzano, Milano, Varese, Cremenaga. E allora mi sono detto, questa strada qui a piedi me la faccio anch'io. E da lì è nata l'idea di poi farne un documentario, perché ho raccontato questa idea al produttore e regista Willy Herman dell'Imago Film di Lugano, e Willy Herman ha detto subito, da qui ne nasce un documentario.
E quindi insomma tra poco potremo vedere anche noi poi il documentario sullo schermo. Lei diceva del percorso che ha fatto suo nonno una volta liberato dal Lager di Mauthausen, e devo dire che questa è anche forse la parte del suo racconto che mi ha toccato di più, che ho trovato più letterario, forse anche più poetica, che è un po' la parte conclusiva, no? Dove lei in qualche modo racconta, ecco, il, non tutto il percorso, ma lo stato d'animo del nonno che torna a casa. E mi sembra anche di poter dire che rispetto al suo lavoro precedente, La Pozza del Felice, qui ritroviamo, come dire, un po' uno dei leitmotiv della sua scrittura, cioè la presenza della natura che c'è sempre ed è sempre in qualche modo di sostegno, di supporto, forse anche in armonia, ecco, con l'uomo. Ma magari anche solo una mia interpretazione, però io così l'ho percepita.
La parte del romanzo che narra il ritorno a casa del nonno l'ho pensata proprio così io, di eliminare la presenza dell'essere umano e mettere mio nonno in contatto diretto con la natura. Infatti lui cammina, sì, prima assieme a un compagno, però cammina e non c'è niente. Lui di principio deve stare alla larga dalle persone perché non si fida, non sa cosa sta succedendo attorno a sé. Sa di essere libero, ma non riesce nemmeno a capire cosa significa in quel momento essere libero dopo aver passato 16 mesi tra prigioni e lager di Mauthausen. Quindi io gli ho dato questo compagno di viaggio, questa compagna di viaggio che è la natura, cioè non solo la natura ma quello che succede anche sopra al pianeta Terra. Quindi lui è accompagnato dalle stelle, dalla luna di notte, c'è la meteo, c'è il vento, c'è la pioggia, il tramonto e l'alba. C'è tanta natura e di conseguenza c'è questo forte contrasto tra la drammaticità del momento e la poesia della natura. E è inutile dire che io mi sono trovato benissimo a mio agio a scrivere questa parte. Ero dentro il romanzo.
E questo devo dire che si percepisce per chi appunto la conosce, ha già letto anche La Pozza del Felice, devo dire che questo, io, almeno io l'ho sentito immediatamente. E, ecco, le volevo fare una domanda personale, perché qui naturalmente lei racconta un periodo particolare della vita dei suoi nonni, sono questi 16 mesi in un contesto storico particolare, ma invece da un punto di vista personale, che cosa le hanno lasciato i suoi nonni per la vita, per la sua vita di oggi?
Io sono stato fortunato di avere conosciuto entrambi. Mio nonno è deceduto quando io avevo 12 anni, la nonna è deceduta quando io ne avevo quasi 30, e il rapporto con loro è stato molto stretto, vivevamo vicini, e adesso come adesso, dopo aver fatto le ricerche e dopo aver scritto il romanzo, io mi sono riavvicinato molto a loro. Me li sento tutt'oggi molto vicini, questo per il fatto che io li ho riportati alla vita sulle pagine, e penso che quel che succederà dopo aver fatto la camminata a Mauthausen, Cremenaga, e ricordo che partirò il 5 di maggio di quest'anno da Mauthausen e per 45 giorni camminerò fino ad arrivare a Cremenaga, dopo quella camminata sicuramente mi sentirò ancora più vicino al nonno, perché ripercorrerò quelle che sono probabilmente i suoi passi che ha fatto anche lui. E questo a me fa bene, è stata una nuova esperienza, è una nuova esperienza sul piano professionale di narrare di qualcuno così vicino a me personalmente. sotto certi punti di vista è stato anche complicato, difficile, emotivamente difficile, fare delle scelte anche narrative, e non sempre si deve essere legati completamente alla realtà affinché poi la narrazione funzioni. Quindi ho dovuto fare delle scelte, queste scelte perché personali sono state anche difficili, e tutto questo però ha giocato un ruolo molto importante in quello che è il mio lavoro, cioè ti dà quella sicurezza in più, ti dà quella spinta in più di poter entrare anche a raccontare in certi ambiti che prima erano un po' lontani, prima si cercava di inventare una storia, invece adesso la storia è lì e la si deve reinterpretare.
Infatti questa sarebbe stata la mia domanda, la mia successiva domanda, che però le pongo ugualmente perché magari riusciamo ad aggiungere qualcosa, perché la laudatio proprio con la quale insomma le è stato conferito il premio svizzero di letteratura, intanto ricorda il grande lavoro che lei ha fatto di ricerca e dunque anche tutte le lettere che lei ha ritrovato e i documenti insomma che le hanno permesso, no, di ricostruire la storia dei suoi nonni, però poi viene messo in luce la lingua e la scrittura e si dice, qui cito proprio la laudatio, dice: con una lingua minimale e introspettiva il racconto pone uno sguardo delicato e commovente sulla quotidianità e sui pensieri dei due giovani sposi costretti a questo lungo periodo di separazione e di sofferenza. Quindi la mia domanda era un po', dico, in parte forse ha già risposto, come è riuscito a trovare la sua voce e una volta trovata la voce, ecco, per raccontare questa storia, come l'ha tradotta, ecco, nella scrittura che le sembrava più appropriata, proprio perché, come lei ha sottolineato, si tratta di una storia insomma anche personale che la tocca da vicino, e quindi immagino non sia stato facile trovare la voce e la distanza giusta, ecco, a distanza però senza perdere anche una certa vicinanza che poi può essere in realtà il valore aggiunto anche di questo racconto.
Certo, è tutto vero questo, e oltre alla voce c'è da dire anche che ho dovuto pensare a che taglio dare a questo racconto, come passare la storia ai lettori, e c'era il grosso rischio ero incappato in questo grosso rischio per diversi mesi, per diverse pagine, cioè quello di scrivere, più che un romanzo, di scrivere un saggio, perché con tutto il materiale di ricerca che avevo sul tavolo, sulla scrivania, era forte la voglia di far sapere cosa avevo scoperto, e quindi sarei incappato in quell'errore, secondo me, di scrivere troppo di cose che la gente già sa. Quindi di raccontare cosa succedeva a mio nonno mentre Mussolini faceva questo, cosa succedeva alla nonna mentre c'era lo sbarco in Normandia. E tutti questi elementi, tutti questi fatti storici ormai acquisiti perché si è scritto e riscritto fin troppo di queste cose, ecco, mi hanno portato a pensare proprio a questo, di fare un salto indietro e non raccontare la storia della guerra, ma di raccontare la storia dei nonni dal loro punto di vista durante la guerra, che è differente, perché loro in quel momento lì molto probabilmente non sapevano, o sapevano ben poco, o a singhiozzi sapevano cosa stava succedendo nel mondo, perché loro ricevevano le notizie magari attraverso un giornale, e questo giornale riportava alcune notizie dopo giorni dall'avvenimento. Il nonno che era in prigione o rinchiuso a Mauthausen non sapeva niente di quello che stava succedendo. Quindi questo mi ha portato a pensare che il romanzo non doveva raccontare la guerra, ma solamente il loro punto di vista. E facendo questo ragionamento ho dovuto fare un salto dentro le loro teste e scrivere quello che loro vedevano e pensavano e dicevano e sentivano. Solamente quello.
E forse anche un altro elemento, perché ogni tanto qualche elemento di contestualizzazione naturalmente nel racconto viene dato, e quelli forse più vicini a loro sono gli elementi che vanno a definire i confini, no? Quindi quando si parla del fiume Tresa, di chi sta di qua e al di là del fiume, quando c'è la rete metallica ad esempio, ecco, questi elementi che fanno un po' da contesto e da ambientazione della storia, per farci capire insomma che cosa accadeva in quel momento e che spirito c'era, che atmosfera si viveva.
Sì, di questo ne ho dovuto parlare proprio per contestualizzare la storia, per posizionarla in un luogo e in un tempo, senza però esagerare. Per esempio, quando il punto di vista è quello dei bambini, ecco, lì mi sono trovato molto bene a a raccontare, perché il loro punto di vista era quello ingenuo e ingenuo proprio del bambino che non sa quello che sta succedendo. Stanno vivendo all'interno di una guerra, ma non lo sanno, non capiscono, oppure anche perché gli viene un po' nascosto il tutto. E lì mi sono trovato molto bene a descrivere, a inventare situazioni anche felici, anche completamente in contrasto con quello che stava succedendo. E l'aiuto di avere due bambini piccoli nella storia è proprio quello che con loro ho potuto fare dei contrasti forti tra il bello e il brutto, la felicità e la drammaticità della situazione. E sì, e poi soprattutto nel romanzo ho voluto evitare quasi del tutto di mettere delle date, forse non ci sono nemmeno delle date, nel romanzo non esce mai la parola 1000, e quindi siamo abbastanza staccati dalla guerra. Io lo immagino sempre così, questo romanzo è un dipinto fatto olio su tela, per esempio, in cui lo sfondo è la guerra, però tutto quello che compare, che vediamo quando guardiamo questa tela, è la storia dei nonni. Quindi lo sfondo rimane lontano, lo si vede, lo si intravede ogni tanto, e quello che risalta è proprio l'introspezione che ho voluto dare alla storia, cioè ai pensieri dei nonni, che pur a distanza riescono a parlarsi, no? La nonna scrive delle lettere che poi nasconde in un cassetto, guardano la loro stella e si parlano, il nonno parla alla nonna, la sogna, quindi c'è pur sempre un dialogo tra loro due, anche se sono a distanza e anche se non sanno se l'altro è ancora vivo.
Certo, è un po' come se lei attraverso un piccolo microcosmo riuscisse poi in realtà a raccontarci o comunque a farci intendere anche qual era il macrocosmo di quel tempo, anche se poi il macrocosmo alla fine resta sullo sfondo, perché a noi, come lei ben diceva, ci interessa il microcosmo. E devo dire che un'altra cosa che emerge sempre, lei diceva, loro due comunque continuano questa sorta di dialogo attraverso le lettere, pur non sapendo, ecco, se magari la persona alla quale si sta scrivendo sia ancora viva. E devo dire che attraverso le lettere, ma non soltanto, anche attraverso i dialoghi tra i personaggi, perché non ci sono soltanto i due nonni, naturalmente nella storia un altro elemento che non manca mai è quello della speranza, e mi viene in mente anche un passaggio a pagina 83 dove si parla di nuvole, di conigli bianchi eccetera, e ad un certo punto si dice che bisogna ricordarsi di alimentare il fuoco della fantasia in questo mondo di ombre.
Sì, questa è una frase che dice un nonno alla bambina. E questa qui è un messaggio che dico io, scrittore, al lettore, poche parole, attraverso la voce del nonno. La speranza, la fede e la resistenza fisica e psicologica sono la base, sono il tema di questo racconto. Sono due persone in un periodo storico difficilissimo, dove il nonno è stato portato via, la nonna non sa neanche dove l'hanno portato, chi l'ha portato via, cosa è successo, è un periodo di incertezze totali e l'unico appiglio che hanno entrambi è proprio la speranza e la forza di resistere per magari un giorno rincontrarsi. Questo qui è un po' il leitmotiv. E la fede anche conta tanto. La nonna che prega davanti alla statuetta della Madonna Immacolata mattina e sera, chiedendo alla Madonna: per favore fammi ritornare a casa mio marito, e se un giorno ritornerà a casa sano e salvo, ti prometto che...
E qui non diciamo.
Poi alla fine del romanzo la promessa la mantiene. E
sì.
Solo chi legge il romanzo saprà e capirà qual è la promessa fatta. E questo di mantenere la promessa, ecco, rafforza ancora di più quella che è la forza e l'attaccamento alla fede di entrambi, del nonno e della nonna.
Certo,
cioè lei non lo diceva così tanto per dire, lei lo diceva seriamente e il voto che ha fatto l'ha mantenuto.
E anche quella forza, no, di credere davvero in qualcosa che forse oggi un po' ci manca nel nostro mondo contemporaneo. Quindi non soltanto dire delle cose, usare delle parole, ma anche riempirle, ecco, poi davvero di significato ed essere coerenti con quello che si dice e credere davvero profondamente in un qualcosa di importante, come nel loro caso. E senta, ancora una domanda, perché noi dicevamo appunto, lei è riuscito a ricostruire la storia grazie alle lettere, ai documenti, eccetera, ma mette anche in luce nel racconto come una volta tornato a casa non nonno Giuseppe non volesse raccontare, ecco, quello che gli era accaduto. Quindi questa era una mia curiosità. Il nonno non le ha mai raccontato nulla, ecco, non ha mai neanche così, non si è mai lasciato sfuggire nulla o non ha mai fatto un accenno a quello che gli era capitato, alla sua storia di questi mesi?
No, lui non raccontò nulla a parte due piccoli aneddoti che compaiono nel romanzo, uno dei quali è la scala. Lui forse più di una volta, forse due o tre volte si è lasciato scappare questa parola, la scala della morte. La scala della morte del Lager di Mauthausen sono quelle centinaia di scalini scavati nel granito che portavano dalla cava dalla quale si estraeva il granito, i blocchi di granito, portavano fuori dalla cava per poi andare a mettere questi pezzi di granito sui carri ed essere trasportati prima di tutto a Linz, e da Linz, a Linz per esempio hanno costruito, e sono tuttora lì, hanno costruito dei palazzi, due dei quali è l'Università di Linz, costruiti con i blocchi di granito scavati dai prigionieri del Lager. E lui disse quelle due o tre parole della scala, però no, non raccontò mai niente, e aveva in tasca il libretto di lavoro rilasciato dal Terzo Reich che tuttora conserviamo, e quello mi ha aiutato tanto a iniziare le ricerche. Poi le ricerche mi hanno portato a Varese da uno storico, questo storico sono andato a finire su archivi e prigioni eccetera. E però dalle parole del nonno ho poco, niente anzi, ma dovette far così per salvare se stesso, perché o blocchi i ricordi drammatici o te li tieni tutta la vita e devi farci i conti, e non è facile. Sono tanti quelli che, tornati a casa da un campo di concentramento, poi si sono suicidati. Oppure altri hanno speso la vita intera a divulgare, a parlare.
Ognuno trova poi il suo modo, no, di andare avanti e di ricordare o meno, di raccontare quello che gli è capitato, però è vero che in molti hanno scelto anche di non raccontare nulla di quello che gli era capitato e di iniziare semplicemente, o di provare insomma a iniziare una nuova vita dopo quello che gli era successo. Fabio Andina, dicevamo all'inizio del documentario, ma lei sa già dirci quando sarà pronto? Ci vorrà del tempo per lavorarci?
Ci vorrà del tempo, ma non tantissimo, spero. Io non vedo l'ora di vederlo. Allora, io inizierò la camminata il 5 di maggio, la concluderò a Kremenaga il 18 di giugno, 45 giorni di cammino, zaino in spalla, tenda e sacco a pelo, e il documentario avrà come temi, sì, oltre il cammino può essere inteso in tanti modi, no? Il cammino fatto per elaborare qualcosa, per pensare, per stare da soli, però oltre al cammino il documentario avrà come temi la storia, no? Ma anche la cultura, quindi sarà solamente Fabio Andina che cammina, ma ci saranno tanti incontri, interviste, persone che ho già contattato che mi aspetteranno lungo il percorso da Salisburgo a Linz, a Bolzano, a Milano, eccetera, eccetera, e magari per la primavera dell'anno prossimo sarà pronto, spero anche prima.
E sarà comunque un documentario prodotto dalla RSI?
Prodotto anche dalla RSI, sarà un documentario che dovrebbe arrivare a essere lungo almeno 90 minuti. Come dicevo, il produttore è Willy Herrmann della Imago Film, Willy Herrmann è anche il regista. Stiamo limando le ultime cose, ma la sceneggiatura è fatta e mancano due mesi e mezzo. Adesso io quello che sto facendo, ormai la sceneggiatura è pronta, quello che sto facendo è allenare gambe, spalle, schiena e testa soprattutto, a dover camminare tutti i giorni quei 20-25 chilometri.
Insomma, sarà un bel viaggio anche di scoperta questo che si accinge a fare. E, un'ultima cosa sulla quale vorrei chiudere: la Posta del Felice ha già avuto, diciamo, la fortuna, ma dico fortuna perché non capita sempre per le edizioni in lingua italiana, di essere tradotto in tedesco per il Rotpunkt Verlag e poi anche in francese per le edizioni Zoé. E adesso già per 16 mesi si sa che uscirà anche in tedesco, vero Fabio Andina?
Sì, vero, La Pozza del Felice è uscita anche in spagnolo, tra l'altro, e 16 mesi, in metà aprile uscirà in tedesco, sempre per la Rundfunkverlag di Zurigo, sempre tradotto da Karin Dimmerling, la quale mi tradusse già La Pozza del Felice, Tessinero Orizzonti, Momenti Ticinesi e altri racconti finiti poi in antologie germanofone. E adesso, grazie a questo premio di Svizzero di Letteratura, spero che altri editori esteri possano venire a bussare alla porta, e la speranza è quella, perché l'apertura di questa telefonata, di questa chiacchierata, il messaggio del romanzo deve girare, deve mantenere accesa la fiamma della memoria.
Allora, noi oggi nel nostro piccolo lo abbiamo fatto e speriamo, insomma, che possa esserci davvero in questo senso un passaggio di testimone, un passaparola, ma soprattutto noi ringraziamo Fabio Andina per essere stato con noi e per averci raccontato 16 mesi uscito per Rubettino. Grazie Fabio Andina, buon lavoro e buona preparazione.
Grazie, grazie mille, a presto, alla prossima.
Alice. Alice.